Bene, posso?
Sì.
Sì. Buonasera, anch'io mi aggrego al coro di ringraziamenti veramente sentiti, non solo doverosi, ma agli organizzatori, e ringrazio anche per l'invito. Quando mi è stato chiesto il titolo del mio intervento, ho risposto: al momento ho soltanto degli appunti sui primi contatti tra dirigenti sionisti, poi israeliani, e dirigenti arabi e leader arabi. E che cosa c'entra questo col sionismo? Allora vi racconto perché, come è nato questo titolo. Mi sono chiesto, quando ho letto le 10 domande, ma anche le puntualizzazioni di Jeff Herbert e il riassunto dell'intervento di Giorgio Forti e di Paola, ovviamente, mi sono chiesto da quale punto di vista, con quale approccio bisogna rispondere a queste domande. E mi è venuto in mente immediatamente un'immagine, l'immagine della firma degli accordi cosiddetti di Oslo nel giardino della Casa Bianca. È un'immagine in particolare, anche se la sequenza televisiva è veloce, però io ho colto un'immagine che mi è rimasta impressa in mente, l'immagine del capo dell'OLP Arafat che porge la mano ai due interlocutori israeliani, Peres e Rabin. Peres stava più vicino, quindi Arafat porge la mano a Peres, e in quel momento ho avuto l'impressione che Peres si sia sentito completamente perduto, smarrito, sembrava un bambino, non sapeva che fare, e quindi si è rivolto verso il maestro militare Rabin, il quale gli ha detto sì, come dire, va bene, e ha stretto la mano. E mi sono chiesto perché, come mai, forse, che cosa è passato per la mente in quel momento? Perché è rimasto sorpreso dal fatto di dover stringere la mano? Semplicemente perché dell'altro ha un'immagine precostruita, e quindi anche se l'aveva davanti a sé, anche se con lui aveva fatto degli accordi, il suo sguardo restava uno sguardo precostruito. E quindi mi limito oggi, nei 12-13 minuti, a ricostruire in qualche modo, a dare qualche elemento che possa aiutare a ricostruire la ricostruzione o la precostruzione dello sguardo. Perché? Ma perché i primi contatti tra sionisti e arabi, parlo dei dirigenti politici ovviamente, perché gli altri hanno altri approcci, altri, avvengono senza conoscenza preventiva l'uno dell'altro, e quindi ognuno ha dell'altro un'idea. Questa idea, nel leggere ad esempio il resoconto dell'incontro tra Faisal e Weizmann nel 1918, da cui poi è scaturito un incontro, non è sbagliato dire, c'è stata una lunga trattativa, perché tra l'aprile del 1918 E il dicembre dello stesso anno c'è stata una serie di incontri con presenti anche altri personaggi, altre personalità sioniste e arabe. Il resoconto fatto da, ad esempio, dal segretario di Faisal è completamente diverso dal resoconto fatto da Weizmann nelle sue memorie, ma anche da altri dirigenti che avevano assistito a questa prima trattativa. Ecco, quindi, perché questo resoconto è diverso? Il fatto di per sé, la firma dell'accordo, lì c'è un documento e quello è, non c'è poco da fare. Però quello che si intendeva non solo con la firma dell'accordo, ma col contenuto, era completamente diverso tra le due parti. Quindi credo che lo studio di questo aspetto possa servire in futuro a coloro che vorranno continuare queste trattative, può avere qualche elemento di utilità. Come posso riassumere in poche parole quali sono gli elementi che costituiscono lo sguardo preventivo in qualche modo verso la Palestina e i palestinesi da parte dei dirigenti sionisti? È una questione molto, molto difficile, e poi non ho le competenze necessarie per farlo, però per avvicinarmi alla questione, io direi che posso riassumere due elementi principali. E questo sguardo è condizionato sicuramente da dalla lettura della Bibbia, cioè delle sacre scritture, ed è di una tradizione religiosa europea diversa dalla tradizione religiosa araba o arabofona o medio orientale, anche se l'aggettivo non è corretto. L'altro elemento si può riassumere nel pensiero coloniale. Qui uso il termine in modo assolutamente neutro, perché il colonialismo nell'Ottocento in Europa era, oltre ad un fenomeno, a una pratica di potere militare, economico, anche un pensiero. C'erano delle idee che motivavano il colonialismo. E siccome il sionismo, in quanto movimento politico, nasce nell'Ottocento, al di là delle idee che hanno, come dire, costruito l'insieme del quel modo di pensare che ha sviluppato delle teorie riguardanti la soluzione della questione ebraica europea e il rapporto al territorio della Palestina. Al di là di questo ci sono delle idee che motivano, sbagliate o questo non ha importanza, che motivano l'intervento. Come nascono questo aspetto dello sguardo dei sionisti al territorio è poco studiato. In realtà ha cominciato a studiarlo Edward Said, ma probabilmente non ha avuto il tempo, oppure non ha avuto la possibilità di continuare. Però già mettendo insieme alcuni appunti dei vari dirigenti sionisti, si ha un'idea di come si guarda questo termine. Vi cito molto, molto rapidamente una famosa, tra l'altro, annotazione di Haim Weizmann, che scrive nel 1941 a proposito della sua visita in Palestina nel 1907. Quindi a distanza di 34 anni, chissà che ricordi aveva di quella prima visita. Tutti visitano il paese, tutti i dirigenti del movimento sionista quando viene creato, visitano la Palestina, spesso pochi giorni, a nessuno piace, il paese non piace affatto. Perché? Perché qui sta il... perché appunto vedevano ciò che dovevano vedere secondo una letteratura, no? Quindi avevano uno sguardo precostruito. So, scrive Weizmann, nell'insieme era un paese triste. E questa già, c'è già un aggettivo che a leggere in arabo questa volta, non so, la letteratura, sentire le canzoni, cioè, a me sembra tutto il contrario, doveva essere un paese veramente allegro, lo si vede tutto ancora oggi nonostante tutto. Bene, uno degli angoli più trascurati dell'impero turco, siamo nel 1907, ancora il colpo di stato dei giovani turchi non era avvenuto, quindi non si poteva parlare di impero turco, ma di eventualmente di impero ottomano, cioè che aveva una costituzione, un parlamento, c'erano anche deputati palestinesi che risiedevano in quel parlamento, e guarda caso non era l'angolo più trascurato dell'impero ottomano, anzi la Siria complessivamente era la regione più ricca in assoluto dell'impero. E particolarmente due province, o chiamiamole così per comodità ora, quella di Sidone e quella di Gerusalemme, che erano assolutamente le più ricche perché avevano grandi commerci. Ora, per dire lo sguardo dell'altro invece è diverso, c'è una ampia documentazione su come i palestinesi descrivono il paese nell'Ottocento, no? Il più noto di tutti è Azuri, che viene trascritto Azuri perché scrive in francese, e ci fornisce tutta una serie di numeri, no? Di quanto sapone si produce, quante arance si vendono, dove si vendono, questo è un fatto importante, e scopriamo che nell'Ottocento c'è un commercio che va dall'Inghilterra fino alla Cina, commercio di mercanti palestinesi, ci sono nuclei di industria e così via. Quindi i due racconti sono completamente diversi, ma perché sono diversi? Visto che si va in visita in un posto e lo si descrive in un modo, mentre chi vive lì lo descrive in un altro, ragioni di propaganda, non mi sembra il caso. Appunto, torno alla questione dello sguardo precostruito, condizionato anche da una visione della storia o da un'idea della storia palestinese, da una interpretazione della storia che dà alla Bibbia principalmente il valore di un documento storico oggettivo. Questo è uno degli elementi che nega il deposito culturale locale attraverso i secoli. E, rapidamente, giusto per esemplificare questo aspetto, cito dal libro di Edward Said, La questione palestinese, la traduzione italiana è eccellente, una citazione che riguarda la creazione nel 1804 del Palestine Exploration Fund e che riceve finanziamenti per esplorare la Palestina, quindi la Palestina nella visione chiaramente coloniale è da scoprire, è un continente, un paese come un continente da scoprire, terra sconosciuta. Bene, qui c'è un, cito soltanto un paio di frasi, parlando delle attività esplorative, appunto, il decano nel suo rapporto dice: queste attività devono procedere senza l'assistenza di coloro che si trovano sul luogo, ma a dispetto di tutti quegli ostacoli assurdi posti da quel singolare insieme di abilità, ignoranza, stupidità che si trova soltanto negli orientali. Quindi abbiamo definito bene anche l'abitante del territorio da esplorare, da scoprire. L'altra citazione invece riguarda più direttamente l'approccio degli studi biblici alla storia della Palestina, e qui stiamo parlando sempre delle missioni, ma anche degli scavi archeologici che finanziati da questo fondo britannico. Sempre in questo rapporto, nulla credo di ciò che abbiamo scoperto ci fa rammaricare della soppressione della civiltà cananita, così è scritto, da parte degli israeliti. Gli scavi mostrano come la Bibbia non ha per nulla travisato tutto l'abominio della cultura cananita che venne soppiantata da quella israelita. Cioè anche negli studi questo tipo, quindi, si vuole dimostrare una tesi, no? Costruita altrove, quindi bisogna dimostrare la Bibbia, non bisogna cercare la storia del luogo. È così che si arriva ad affermazioni come quelle di Herzl. Herzl scrive questo, se non vado errato, nel 1800. E adesso non ho l'appunto qui, no, ce l'ho, nel 1895, quindi prima del congresso di Basilea, e scrive nei suoi diari sì, chiudo, ok. Dovremmo incoraggiare questa misera popolazione ad andarsene oltre confine, procurando loro un lavoro nei paesi di destinazione. Bene, anche qui, al di là delle idee sull'espulsione, eccetera, quello che mi interessa sottolineare è lo sguardo verso la popolazione e la misera popolazione, cioè sono dei miserabili. Ecco, questo mi spiega a distanza di molti anni quello sguardo perso di Peres che deve stringere la mano ad Arafat. Come? A questo miserabile, io, uomo bianco. Chiudo.